Eccoci. Allora, questa dunque è la prima lezione della seconda settimana. Questa è una lezione per Gorizia e siamo arrivati alla lezione numero 10 del manuale, quindi siamo a pagina 48, va bene? Pagina 48. Allora, queste 3 ore che farò oggi sono dedicate, diciamo così, seguono una sorta di approccio sociologico alle relazioni internazionali, in quanto che analizzerò soprattutto due concetti, quello di nazione e quello di civilizzazione. Ora il concetto di nazione l'ho già analizzato al corso di scienza politica, quindi quella parte sarò abbastanza veloce, in qualche modo, vi servirà appunto per riassumere dei concetti che vi sono stati dati già a scienza politica. Poi, in una terza ora, presenterò, ecco, le varie teorie di Huntington, che appunto è stato il maggiore studioso delle relazioni internazionali dall'89 ad oggi. Quindi è importante soffermarsi su questo argomento. Ecco, cominciamo comunque. Siamo a pagina 48. Questo paragrafo, il primo paragrafo, diciamo, tocca un tema, vale a dire quali sono i principali attori della politica mondiale in ciascuna fase storica? Ecco, in genere le relazioni internazionali abbracciano il periodo, in cui si sono formati gli stati-nazione, no? E quindi in qualche modo il 99% delle ricerche tocca questa problematica, e quindi parte dall'assunto che gli attori principali sono gli stati-nazione, dove appunto in Europa c'è una coincidenza fra stati e nazione, ma sappiamo tutti che così non avviene nel resto del mondo, dove gli stati sono prevalentemente di tipo plurinazionale, mentre invece quando si parla del concetto stato-nazione, si fa riferimento a uno stato mononazionale, tutto al più con alcuni piccoli gruppi di minoranze, come che so io in Italia, in Francia, eccetera, eccetera. Ecco, tempo fa, nel 2000, uscì un volume piuttosto importante, di Bazin e Little. Bazin, come vi ho già detto altre volte, è il maggiore esponente contemporaneo della scuola inglese delle relazioni internazionali. È stato allievo di Hedley Bull, che a sua volta è stato allievo di Martin White. Bazin, come vi ho accennato nelle precedenti lezioni, è una sorta di realista eterodosso delle relazioni internazionali contemporanee, vale a dire, da un lato, diciamo così, recepisce, è stato capace di recepire alcune teorie avanzate dai liberali, e questo è ammirevole perché spesso in questi dibattiti tra correnti di studiosi delle relazioni internazionali ci sono un po' di pregiudizi, uno tira avanti per la propria strada pur di mantenere fedeltà al proprio clan. Ecco, invece Bazin è uno che non ragiona in termini di clan accademici. E quindi, nella misura in cui lui constata che appunto, cioè, nelle relazioni internazionali c'è un contributo interessante, positivo da parte dei liberali, non si tira indietro a riconoscerlo. Allo stesso tempo, come ogni buon inglese, Bazin è un po' critico verso gli studiosi americani, verso gli studiosi realisti americani, e quindi in qualche modo rimprovera agli studiosi realisti americani di aver trascurato la storia. Ecco, è chiaro che la scuola inglese di relazioni internazionali è, non a caso Martin White fu accusato dai comportamentisti di essere un tradizionalista, e la storia è il tipico esempio di approccio tradizionalista allo studio della politica mondiale. Ecco, Bazin in questo suo volume, che trovate citato, ecco, quando voi trovate citato dei volumi, andate a vedere nella bibliografia, c'è una bibliografia lunghissima, nel manuale. Purtroppo nelle biblioteche di Gorizia e Trieste non c'è molto. I libri che possiamo ordinare sono veramente. Noi possiamo ordinare 2 libri l'anno, quindi non abbiamo. Però qualcosina c'è. Quindi, se trovate citato qualche testo, visto che insomma quest'anno con questa situazione di emergenza, avete un pochino più di tempo, se trovate girato qualche testo e abitate ovviamente a Trieste Gorizia, se abitate nelle vostre località non è possibile consultare la biblioteca, immagino. Credo che le sale di lettura siano chiuse, però spero che la distribuzione dei testi sia aperta. Ecco, scusate, mi sono un pochino dilungato. Allora, dicevamo, Bazan e Little scrivono questo volume, che è del 2000, che trovate citato qui in fondo, trovate citato a pagina 286 e si chiama International Systems in World History, Remaking the Study of International Relations. Ecco, cosa dice Bazin? In realtà Bazin dice, guardate, noi dobbiamo occuparci anche della... dobbiamo occuparci anche di ciò che è successo prima della nascita degli Stati-nazione. Quindi in qualche modo non dobbiamo limitarci a studiare la politica mondiale dal 1500 in poi, dobbiamo anche, non dico approfondire o fare studi, diciamo, che sono poi difficili perché non si può certo studiare il passato, così, un passato così remoto, però in qualche modo, diciamo, ci possiamo provare. E Bazan è addirittura forse anche... un po' troppo ambizioso perché diciamo ricostruisce, ecco lui si chiede quando sono apparsi i primi attori politici nella storia dell'umanità. Ecco, da questo punto di vista diciamo lui addirittura arriva alla preistoria e in qualche modo ricostruisce grazie naturalmente anche agli studi degli antropologi ricostruisce quelle che sono state le prime unità organizzative dell'umanità. Ecco, i primi gruppi organizzati, secondo Bazan, sono però dei sistemi prepolitici, all'incirca un periodo storico che può essere collocato all'incirca di 50.000 anni fa. La prima unità organizzativa dell'uomo sono state le cosiddette tribù, ciò che gli antropologi chiamano le bande di cacciatori e raccoglitori, le HGB. Avete trovato forse, non so, presumo che anche alle superiori, alle medie, diciamo nelle prime pagine di storia, si comincia appunto da queste unità organizzative primarie che sono le tribù. Le HGB si usa la sigla inglese, Hunter Gatherer Bands. Queste tribù erano una sorta di piccola famiglia allargata di circa 25 persone. E queste HGB erano, diciamo, dato che appunto si cacciava gli animali e si raccoglievano la frutta, il cibo che si trovava nella natura, erano unità di tipo nomade. E in qualche modo è importante constatare che all'interno di ogni tribù c'era un leader, c'era un leader riconosciuto dagli appartenenti a questa piccola unità organizzativa, quindi erano unità gerarchizzate. Ecco, oggi sono sopravvissute le HGB nelle società contemporanee? Beh, ce ne sono molto poche, ce ne sono molto poche. In genere... Si pensa, gli antropologi hanno fatto degli studi su alcuni gruppi degli aborigeni australiani in certe terre remote dell'Australia oppure della selva amazzonica, un po' come nel film Apocalypse Now di Coppola. Ecco, come mai secondo Bazan questi sono sistemi organizzativi prepolitici? Diciamo che richiamando, ecco, noi possiamo richiamare la definizione di di stoppino, possiamo richiamare la definizione di stoppino di politica, ricordate, l'abbiamo fatta l'anno scorso a Scienza Politica, la definizione di politica di stoppino è la politica come ricerca di conformità garantita. Cosa vuol dire conformità garantita? L'abbiamo già detto più volte, vuol dire una conformità generalizzata nel tempo è stabilizzata nel tempo e generalizzata nello spazio. Okay? Ecco, ovviamente all'interno della tribù c'era la stabilizzazione nel tempo. C'era la stabilizzazione nel tempo perché il leader non doveva realizzare la conformità soltanto oggi, ma anche domani, dopodomani, per un lungo periodo di tempo. Quindi in qualche modo c'è la stabilizzazione del tempo della conformità, come, che so io, dei genitori si sforzano di stabilizzare la conformità nei confronti dei propri figli, facendoli studiare, facendoli mangiare, pretendendo che arrivino tutti i giorni alla stessa ora a pranzo, auspicando che se escono la sera non facciano troppo tardi, cioè che non usino droghe, che non usino alcol, eccetera, eccetera. Ecco, però, diciamo, è ovvio che qui manca la conformità generalizzata nello spazio, quindi le due condizioni che pone Stoppino per definire l'esistenza della politica non sono tutte e due presenti, ma solo una delle due è presente, la stabilizzazione nel tempo, ma non appunto la generalizzazione dello spazio. Torna? Ecco, invece Bazin, con questo suo studio, sostiene appunto che la generalizzazione dello spazio avviene molto più tardi, avviene più o meno in un periodo storico che va tra il 20.000 e il 10.000 a.C., quando si formano i cosiddetti clan. In italiano si usa spesso questa espressione e si comparano da un lato le tribù appunto della preistoria e poi i cosiddetti clan quando le società diventano sedentarie, vale a dire quando si sviluppa l'agricoltura. Quando l'uomo comincia a coltivare la terra, le tribù si aggregano fra di loro, si formano dei network di tribù e i clan sono appunto dei network di tribù. Diciamo queste unità che sorgono più o meno fra il 20.000 e il 10.000 a.C. sono unità più numerose, non sono solo un gruppo di 20-25 persone. E diciamo in una prima fase si formano delle unità di 300-500 persone e poi successivamente queste unità, diciamo, diventano anche più grandi, arrivano fino a qualche migliaio di individui. Si usa anche l'espressione in inglese dei chiefdoms, i chiefdoms che sono una sorta di capitanati. Ecco, quindi questi network di clan come si articolano? Si articolano con una struttura gerarchica basata sul capo dei capi. Quindi in qualche modo, nella misura in cui si formano dei network di tribù, il network di tribù diventa un clan o un chiefdom, ecco che abbiamo la prima unità politica dell'umanità. Richiamando la teoria di Stoppino, potremmo appunto dire che nei clan e nei chiefdom non c'è solo la ricerca della conformità stabilizzata nel tempo, ma c'è anche la ricerca della conformità generalizzata nello spazio. Non a caso, ecco, se pensiamo anche allo studio che c'è stato in scienza politica, in sociologia politica, delle mafie, anche le mafie sorgono come struttura basata sul capo dei capi. Pensate agli studi sulla mafia siciliana, sulla camorra napoletana, su Cosa Nostra negli Stati Uniti. Quanti studi sono stati fatti per approfondire questa dinamica basata su, diciamo, delle famiglie. La mafia si organizza spesso su base familiare, delle famiglie che entrano in rapporto fra di loro, quindi un capo famiglia entra in conflitto con un altro capo famiglia e il gruppo mafioso che vince articola una struttura basata appunto sul capo dei capi. Ecco, quindi diciamo queste unità politiche, essendo più recenti rispetto alle HGB, sono molto più diffuse, se ne trovano in numero abbastanza numeroso anche oggi. Pensate in molte zone dell'Africa, no? Abbiamo questa struttura clanica su base etnica, che so io ad esempio in Somalia veramente lo Stato somalo è uno Stato debole e quindi in qualche modo diciamo non riesce ovviamente a superare questa struttura organizzativa. In tanti altri paesi dell'Africa, ad esempio è stato citato la Sierra Leone, ma anche in Medio Oriente, in molte zone del Medio Oriente, soprattutto in quei paesi meno modernizzati, come ad esempio l'Afghanistan, le zone al confine con il Pakistan, certe zone dell'Iraq, oppure nel Nord Africa anche la stessa Libia, si fa riferimento a una struttura organizzativa di tipo clanico. Quindi, diciamo, ecco, attraverso questi approfondimenti di Bazan, ecco, riusciamo a capire meglio. Uno dirà: ma a noi che ci importa delle relazioni internazionali che esistevano le tribù e i clan? Certo, non è che uno, non siamo antropologi, quindi non pensiate che dopo questo testo di Bazan si sono diffusi studi di questo tipo nelle relazioni internazionali. Però in qualche modo ci serve sapere che cosa sono queste unità organizzative, anche perché al di là delle HGB, però invece i clan sono ancora esistenti e quando si fa riferimento alle difficoltà di risoluzione dei conflitti, che so io in Afghanistan, in Somalia, in Libia, è importante sapere qualcosa su questa struttura organizzativa. Che so io, la guerra in Somalia degli anni 90 era un conflitto in cui c'era proprio degli scontri violenti piuttosto importanti tra clan dello stesso gruppo etnico, e lo stesso in Afghanistan, nelle zone al confine con il Pakistan, in Libia, in certe zone dell'Iraq, in certe zone diciamo meno modernizzate dell'Iraq, e quindi in qualche modo l'institution building e i processi di risoluzione del conflitto devono prendere in considerazione l'esistenza di queste, diciamo, strutture organizzative. Ecco, questo quindi è abbastanza importante e riguarda appunto la fase, diciamo, della preistoria. Ora, vediamo di avvicinarci un pochino di fare qualche passo in avanti nella storia per vedere cosa succede nei secoli successivi. Ecco, diciamo, ovviamente nel periodo dei clan non si poteva dire che esisteva una politica internazionale o una politica mondiale. La politica era molto frammentata. I clan sono le prime unità politiche, però, diciamo, hanno un processo di sviluppo di tipo geografico molto ridotto. E solo successivamente si formeranno, diciamo, dei sistemi internazionali. E per sistemi internazionali, in una prima fase, ovviamente, intendiamo dei sistemi che sono regionali, sono dei sistemi regionali, perché in qualche modo, diciamo, a partire da circa il 3500 a.C. si formano appunto questi sistemi internazionali e il primo è quello delle città-stato sumere. Non a caso, fin dall'elementare o dalle medie, quando ricordo anche mia figlia tirava fuori il libro di storia, le prime lezioni erano proprio sui sumeri, poi gli attivi, poi i babilonesi, gli assiri, eccetera, eccetera. Ecco, quindi era un sistema basato su delle città-stato, quindi in qualche modo, diciamo, la prima struttura organizzativa che ha superato la struttura organizzativa clanica è quella della città-stato. E ovviamente quando sorgono delle città-stato di solito si sviluppa un sistema internazionale basato sull'equilibrio, sulla balance of power. E quindi questo è stato il modello che è stato attuato per primo dai Sumeri. Ecco, altri sistemi basati sulle città-stato sono stati la Grecia classica, con Sparta, Atene, Tebe, queste, questo questa fetta di storia, chi ha fatto il classico se la ricorda bene. Poi ecco, nelle Americhe un sistema basato sulle città-stato è stato quello dei Maya, eh? È stato quello dei Maya. Poi vedete qui nel testo che ci sono stati praticamente diversi casi di sistemi basati su città-stato, anche in Medio Oriente, in India, in Cina, eh? Trovate qui riferimenti anche ai periodi storici. E quindi in qualche modo, ecco, una volta superata questa struttura organizzativa dei clan, in alcune zone del mondo, in particolar modo, ecco, nel periodo che va fino al 1500, in genere si fa riferimento, ecco, poi lo vedremo nell'ora successiva cosa significa una civilizzazione, ma si fa riferimento appunto all'esistenza di quattro principali contesti geografici e culturali che vengono chiamati o civiltà o civilizzazioni. Per il momento non diamo una definizione a questo concetto, la daremo nell'ora successiva, e sono appunto quello dell'Occidente, a partire dall'antica Grecia e poi dall'Impero Romano, poi il Medio Oriente, che avrà uno sviluppo importante in questa fase storica, in Mesopotamia, eccetera, eccetera, poi l'India e la Cina. Questi sono le quattro zone geografiche e culturali dove ci saranno maggiori progressi a livello scientifico e tecnologico e dove si formeranno le cosiddette civiltà o civilizzazioni. Quindi in qualche modo è ovvio che nel Medio Oriente si parla dei Sumeri, degli Assiri, dei Babilonesi, l'impero persiano, eccetera, eccetera. In Occidente le città-stato greche, poi l'impero romano, in India e in Cina fasi o di città-stato o di imperi. Ecco appunto, queste parole che ho pronunciato vi fanno capire come appunto, diciamo, c'è una unità organizzativa alternativa a quella delle città-stato che è rappresentata dagli imperi. Gli imperi, in qualche modo, quindi diciamo la fase storica che va dal 3500, diciamo al 1500, che sarà la fase in cui si formano gli stati-nazione, è una fase in cui noi troviamo queste due alternative. Ci sono cioè sistemi basati sull'equilibrio, dove c'è una balance of power tra alcune città-stato, e invece ci sono sistemi basati sulla gerarchia. Questi sistemi basati sulla gerarchia sono quelli in cui appunto una città-stato prevale sulle altre e costituisce un impero. Dove c'è una città dominante, c'è un centro dominante, Roma, e c'è una periferia che è dominata da questo centro. Ecco, quindi ovviamente noi quando parliamo agli imperi pensiamo subito all'impero romano, Poi ci sono stati numerosi altri imperi, l'antico Egitto, l'impero persiano, l'impero macedone, e quindi in qualche modo. E ci sono stati numerosi imperi anche in India, in Cina. In Cina la modalità organizzativa dell'impero è stata prevalente rispetto a quelle delle città-stato. Ad esempio, se consideriamo appunto, diciamo, lo sviluppo di questi imperi, diciamo, noi abbiamo una configurazione che è forse prevalente, ecco, rispetto a quella delle città-stato. Ecco, e quindi in qualche modo noi, diciamo, ci troviamo a che fare con questa biforcazione. Quindi dal 3500 in poi abbiamo o l'impero o le città-stato. Ecco, poi Bazan fa un'ultima considerazione molto interessante, molto utile per capire poi lo sviluppo che queste civilizzazioni hanno, è quella di fissare un paio di date per capire le relazioni tra queste unità organizzative di tipo subregionale. Quindi noi abbiamo da un lato alcune civilizzazioni che entrano in una relazione lineare, quindi ciascuna civilizzazione è in contatto solo con la civilizzazione adiacente, per dire l'antica Grecia che è in contatto con il Medio Oriente che è in contatto con l'India, l'India che è in contatto con la Cina. Però in qualche modo, ecco, dal 1700 a.C. queste civilizzazioni entrano in una relazione lineare, cioè ognuna con quella adiacente. E poi dal 500 a.C., secondo Bazin, le relazioni sono più articolate, e quindi diciamo. Per dire, l'antica Grecia riesce ad avere relazioni con l'India, non so, con le missioni di Alessandro il Macedone in India, tanto per fare un esempio. E quindi Bazin usa questa espressione di relazioni multiordinate. Forse l'etichetta non è particolarmente felice, è un po' complessa, complicata, però diciamo. Basta ricordarsi che dal 1700 a.C. la relazione è lineare, dal 500 a.C. le relazioni sono multiordinate. Ecco che quindi noi abbiamo forse il primo inizio, potremmo dire forse dal 500 a.C. abbiamo il primo inizio della globalizzazione, in quanto che perlomeno nel sistema euroasiatico, noi abbiamo una capacità delle civilizzazioni di entrare in contatto con non solo la civilizzazione adiacente, ma anche con quella un pochino più distante. Ecco, quindi diciamo questo è un riassunto di quello che succede sostanzialmente, di quello che succede sostanzialmente nei quattro poli di civiltà tra il 3500 e il 1500. E al di fuori, voi mi chiederete, in Africa cosa succedeva? Ecco, al di fuori di questi poli di civiltà c'erano ovviamente le popolazioni più arretrate dal punto di vista scientifico e tecnologico, e quindi in qualche modo c'era un contesto di nomadismo, quelli che, tra virgolette, in modo un po' politicamente scorretto, venivano chiamati i barbari. Ecco, a questo punto diciamo restano 10 minuti di lezione e devo in qualche modo riprendere un concetto che abbiamo già fatto a scienza politica, però non è che posso così, magari ci farò un accenno molto veloce, però non è che posso così trascurarlo e saltare meccanicamente alla presentazione del concetto di civilizzazione. Devo appunto fare un breve riferimento al concetto di nazione e quindi devo specificare appunto che cos'è la nazione, cos'è la nazione e che cosa è diversa dallo Stato. Allora, la nazione è ovviamente un concetto sociologico, fa riferimento a un gruppo di individui, un gruppo di individui che hanno un'identità comune. E invece lo Stato, che cos'è? Lo Stato è un attore organizzato, che in qualche modo, diciamo, si costituisce su un territorio, si dà una struttura organizzativa con un governo, che può essere democratico, autoritario, secondo le varie fasi dello sviluppo storico, e quindi in qualche modo, diciamo, l'attore organizzato Stato non necessariamente è coincidente con l'attore sociologico nazione. Mi spiego? E non a caso, dal punto di vista del rapporto fra questi due concetti, la nazione, che è appunto un'entità sociologica, un gruppo di individui che ha un'identità comune, adesso chiariremo in che cosa consiste questa identità, e l'attore organizzato Stato, diciamo questi due mondi, queste due entità, devono ovviamente incontrarsi in qualche modo ed ecco, diciamo, ci sono due possibilità di incontro di queste due entità. Da un lato c'è la possibilità in cui una nazione coincide perfettamente con uno Stato, e quindi abbiamo i cosiddetti stati mononazionali come la maggioranza dei paesi europei in cui la maggioranza appunto degli individui, l'80, 90, 95% degli individui, ha la stessa identità nazionale, quindi in Italia ci sono gli italiani, in Francia ci sono i francesi, in Germania ci sono i tedeschi e via discorrendo. Ovviamente ci possono essere delle piccole minoranze come i francesi, gli austriaci, gli albanesi in Italia, Però, diciamo, al di là di la coincidenza perfetta, il 100% di abitanti della stessa nazionalità non è possibile. Oppure, ecco, l'altra possibilità è che ci sono stati plurinazionali. Ecco, in Europa abbiamo alcune eccezioni di stati plurinazionali. Diciamo, si pensa principalmente alla Svizzera, dove ci sono tre, no, anzi quattro nazioni, ovviamente, italiani, francesi, tedeschi e ladini, e poi abbiamo il Belgio dove ci sono i fiamminghi e i valloni. I fiamminghi parlano olandese, i valloni parlano francese. Poi potremmo anche forse dire che la Spagna è uno stato plurinazionale con spagnoli, baschi, catalani e galiziani, e forse anche la Gran Bretagna è uno stato plurinazionale, anche se poi, diciamo perlomeno a livello linguistico, l'inglese si è diffuso ovunque. Quindi scozzesi, gallesi e inglesi parlano più o meno la stessa lingua, anche se ci sono reminiscenze della lingua gallese, ad esempio. Ecco, nominavamo l'altro giorno questa cittadina Aberystwyth, e Aberystwyth non è certo una parola inglese, però ormai si sono perse queste vecchie lingue. Quindi le differenze culturali interne alla Gran Bretagna sono forse minori. L'identità scozzese è un po' più forte di quella gallese, i gallesi insomma sono molto simili agli inglesi. Mentre invece catalani e baschi hanno un'identità piuttosto forte, diversa dagli spagnoli, e i galiziani diciamo sono una via di mezzo tra spagnoli e portoghesi, anche nella lingua. Quindi diciamo, ecco, se noi però usciamo dall'Europa, se noi usciamo dall'Europa, troviamo che appunto la maggioranza degli stati non hanno questa coincidenza tra stati e nazioni, e questo vale per gli stati africani, vale per gli stati asiatici, per quelli del Medio Oriente. Un discorso un po' diverso è per i paesi sudamericani. Diciamo, ci sono i paesi con una forte immigrazione europea come Canada, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, e dall'altro lato i paesi sudamericani con una forte immigrazione spagnola e portoghese, e che so io, paesi come Sudafrica, in cui diciamo l'elemento plurinazionale è dato anche dall'esistenza di diversi immigrati da diversi paesi europei. Negli Stati Uniti ci sono gli inglesi, gli olandesi, i polacchi, gli italiani, gli ebrei e via discorrendo. Quindi questa componente plurinazionale, diciamo, non è autoctona, non è basata sui nativi, per usare un'espressione che so io del film di Scorsese, di Gangs of New York, ma c'è un elemento plurinazionale data dagli immigrati e dai discendenti degli immigrati. Invece, che so io, nei paesi africani, i gruppi etnici, magari Tutsi e Hutu, oppure i vari gruppi etnici che sono presenti in tutti i paesi africani, sono autoctoni, così come i vari gruppi religiosi nei paesi del Medio Oriente, sunniti, sciiti, drusi, curdi, sono autoctoni, non sono immigrati. Se pensate, che so io, anche i cristiani che esistono in Libano, che esistono in Siria, che esistono in Iraq, sono arabi, sono arabi cristianizzati, così come i musulmani della Bosnia, del Kosovo, dell'Albania sono slavi islamizzati, non sono turchi, c'è una piccola percentuale sì, di turchi nell'ex Jugoslavia, ma sono veramente una percentuale piccolissima. Discorso diverso riguarda Israele, gli ebrei che sono rientrati in Israele a partire dalla fine dell'Ottocento, quindi emigrando dall'Europa, dagli Stati Uniti e da varie parti del mondo. Ecco, quindi, diciamo, questo elemento ci fa facilmente capire come appunto, diciamo, il fatto che all'interno dell'Europa ci sono una maggioranza di stati mononazionali, spesso ha indotto tanti osservatori, non solo i giornalisti, sono un po' più superficiali, ma anche molti studiosi a fare lo stesso Morgenthau, Politics Among Nations, ma quali nations and nations? Diciamo, noi politologi ci occupiamo degli stati, non delle nazioni. Quindi usare come sinonimo Stato e Nazione è un gravissimo errore. È un gravissimo errore. Ecco, quindi vediamo allora di caratterizzare, diciamo, questi. Come si identifica una nazione? Una nazione si identifica o attraverso, come abbiamo già detto, scienza politica, o attraverso un criterio soggettivo, o attraverso un criterio oggettivo. In genere siamo portati a pensare che quello oggettivo sia più importante. In realtà non è così, forse addirittura, a mio avviso, è più importante quello soggettivo. Però, ecco, dal punto di vista teorico-analitico, spesso si dà la priorità all'elemento appunto oggettivo. Quindi le nazioni per cosa si distinguono? Le nazioni si distinguono innanzitutto per una diversità a livello linguistico, ci può essere anche una diversità a livello religioso, e infine ci può essere anche una diversità a livello biologico, anche se questo è diventato un argomento un po' tabù, un po' politicamente scorretto. Sapete un po' che i paladini del politicamente corretto, quelle che la Fallaci chiama le cicale del politicamente corretto, diciamo, sostengono, hanno elaborato, siccome i popoli europei si sono fatti la guerra per decenni, per centinaia di anni, proprio sulla base delle identità nazionali, siamo arrivati poi a un obbrobrio collettivo che è stato il nazismo, che è stato esplicitamente razzista nelle relazioni con le altre nazioni, ecco, e arrivando a fenomeni, diciamo, crimini contro l'umanità, come i campi di sterminio, il genocidio degli ebrei, eccetera, eccetera, l'Occidente si è sentito in colpa per il suo passato razzista, per i crimini commessi in Africa, in Asia, eccetera, eccetera, e quindi come hanno superato questo trauma questi studiosi, diciamo, della sinistra politically correct? Hanno superato questo trauma dicendo che le differenze biologiche non esistono, che sono una costruzione dell'uomo occidentale, corrotto e che ha questo peso sulla coscienza nel corso della storia. In realtà le differenze biologiche esistono, il problema è constatare da un punto di vista empirico. In Europa e in Occidente i vari gruppi etnici nel corso dei secoli si sono fortemente mescolati, quindi non ci sono più grandi differenze biologiche, che so io, in Italia, in Europa, eccetera, eccetera. Pensate, in Italia i tre ceppi etnici principali sono quello celtico al nord, quello etrusco al centro e quello greco al sud, però diciamo questi ceppi etnici si sono mescolati nel corso della storia, proprio perché le guerre, le migrazioni, le carestie hanno fatto sì che le popolazioni non si ancorassero rigidamente a certi territori, ma ci sono stati molti spostamenti, tra cui appunto deportazioni, pulizie etniche e di tutto e di più. Ecco, in Africa invece il limitato sviluppo economico e anche le condizioni climatiche molto svantaggiate hanno fatto sì che queste popolazioni restassero più geograficamente limitate nei territori. E quindi effettivamente questi gruppi etnici sono sopravvissuti nel corso dei secoli. Quindi tra Hutu e Tutsi, che ne dicano le cicale del politically correct, tra Hutu e Tutsi ci sono differenze biologiche significative. I Tutsi sono più alti, più snelli, gli Hutu sono più bassi, hanno un naso più grosso, eccetera, eccetera. Questo non significa, se uno identifica queste differenze biologiche, non significa che è razzista, significa semplicemente constatare che nel corso della storia ci sono stati dei rimescolamenti in Europa e in Occidente, e invece in altre zone del mondo questi rimescolamenti non ci sono stati. Quindi, ecco, noi potremmo dire che, appunto, diciamo, per dire, le nazioni in Europa si suddividono soprattutto per differenze linguistiche, gli italiani dai francesi, i tedeschi e via discorrendo. Nella ex Jugoslavia, in Medio Oriente, le differenze non sono tanto linguistiche, ma sono soprattutto religiose. E in paesi come l'Africa le differenze invece sono soprattutto etniche, con attori organizzati che in qualche modo sono restati più geograficamente delimitati in certi territori. Ecco, però a questo punto è constatata questa dimensione di tipo oggettivo, bisogna guardare anche la dimensione di tipo soggettivo. Pensiamo al Sud America. Al Sud America ci sono popoli che hanno la stessa lingua, parlano ad esempio spagnolo, certo in Brasile si parla portoghese, la stessa religione cattolica e sono ovviamente biologicamente molto simili, a parte quei paesi in cui c'è una forte componente indigena come l'Ecuador, il Perù, la Bolivia o i paesi dell'America centrale come il Guatemala o il Messico, soprattutto in certe zone a sud tipo il Chiapas, eccetera, eccetera. Però questi popoli non si sentono parte di un'unica nazione sudamericana, ma hanno diverse identità. Gli argentini, i cileni, gli uruguaiani, eccetera, eccetera. Quindi, ovviamente, noi dobbiamo introdurre un elemento soggettivo, cioè l'autopercezione di essere diversi dagli altri. Quindi, questo è un elemento soggettivo, insindacabile, che in qualche modo fa sì che un argentino si dica io sono argentino, e un uruguaiano dica io sono uruguaiano, un cileno dica io sono cileno. Poi, se uno va a vedere delle differenze, la differenza è che in Argentina e Uruguay si dice yo e in Cile si dice io, Jave e Liave. Cioè, ci sono in Sud America meno diversità linguistiche che in tutta l'Italia. Se pensate a una, le diversità linguistiche in Italia sono enormi. In Sud America, nei paesi anglofoni, sono veramente molto ridotte. Quindi, in qualche modo, ecco, come abbiamo detto, la nazione è un po' un caleidoscopio. Diciamo, ecco, io voglio sostenere, sostengo che in qualche modo noi non possiamo, come studiosi, dire esistono o non esistono le nazioni. Dopo l'89 c'è stato un pochino un atteggiamento un po' snob da parte, appunto, da i seguaci del politically correct che si sentivano infastiditi dall'emergere di tante identità, di tante piccole micronazioni nell'Est Europa, in Africa, in Asia, eccetera, eccetera. Non possiamo fare gli snob. Esiste un diritto dei popoli a costituirsi e a rivendicare l'esigenza di costituire un proprio Stato indipendente, poi ovviamente nascono dei conflitti. È ovvio che se esiste uno Stato e ci sono delle minoranze che vogliono l'indipendenza e la secessione, questo Stato non vorrà mai concederla. E quindi, diciamo, questo non è solo tipico dei paesi africani, è tipico anche dei paesi in Medio Oriente, dell'Asia, cioè i curdi e i palestinesi, per ora non c'è nessuno che si degna di dargli uno Stato. In Occidente è sempre molto criticato Israele nei confronti dei palestinesi, ma pensiamo ai curdi che sono sempre stati repressi dai turchi, dagli iraniani, dagli iracheni. E se pensiamo anche all'Europa, cioè voglio dire, i baschi, i catalani, i baschi hanno avuto un gruppo terrorista, i catalani no, ma i catalani recentemente si sono organizzati e volevano l'indipendenza e la Spagna non si è mai sognata di darla, così come l'Inghilterra non si è mai sognata di dare l'indipendenza agli scozzesi, all'Ulster. E quindi, insomma, la problematica del nazionalismo dà luogo a molti conflitti. Ecco, poi cosa possiamo constatare? Quindi, appunto, diciamo, possiamo dire che in ogni caso è chiaro che l'Occidente dal 1500 in poi è diventata la civilizzazione dominante per i propri progressi in campo scientifico, tecnologico, che si sono poi materializzati in una superiorità di tipo militare. Quindi, dal 1500 al 1900 si è sviluppato l'imperialismo, la Francia, la Gran Bretagna, la Spagna, il Portogallo, la Russia, hanno sviluppato rapporti imperiali e hanno colonizzato gran parte del mondo. Ecco, e ovviamente diciamo quindi noi ci ritroviamo in un contesto in cui in Occidente prevalgono gli stati-nazione, poi in altre zone dell'Occidente di forte immigrazione ci sono stati plurinazionali composti dai discendenti dagli immigrati. In America Latina ci sono alcuni di questi stati in cui i discendenti degli immigrati però si sono dovuti integrare con gli indios, soprattutto in paesi come il Perù, la Bolivia, l'Ecuador, la Colombia, il Venezuela, eccetera, eccetera. Ecco, Argentina, Cile, Uruguay, Costa Rica sono paesi dove la componente indigena è molto ridotta. E poi ci sono tutti gli stati, diciamo, africani e asiatici che sono plurinazionali semplicemente per le popolazioni autoctone, native. Ecco, stati mononazionali al di fuori dell'Occidente, forse ci sono il Giappone, la Corea. La Corea è un caso curioso di una nazione con due stati. In genere abbiamo uno stato con più nazioni. La Cina non è mononazionale, perché c'è sono i tibetani buddisti nella zona sud-ovest, e nello Xinjiang ci sono i musulmani. Ecco, ovviamente, diciamo, ecco, nella fase finale di questo paragrafo faccio riferimento a un paio di concetti, vale a dire, ci sono anche i quasi stati e gli stati falliti. Cosa sono i quasi stati? I quasi stati sono quelle entità, come ad esempio Cipro del Nord, come il Kosovo, la Transnistria, l'Abkhazia, la Crimea. Sono entità dove la sovranità de facto viene esercitata dalle popolazioni locali, però non c'è ancora un riconoscimento giuridico a livello internazionale dell'indipendenza, quindi non c'è una secessione vera e propria. Le secessioni dopo l'89 sono state poche, sono state a Timor Est, si è formato lo Stato dell'Eritrea e lo Stato del Sudan del Sud. Però in qualche modo tanti conflitti sono stati un po' congelati, nel senso che certe entità si sono separate dallo stato originario, prima fra tutti Cipro del Nord nel 73 e in moltissimi casi dopo l'89, il Kosovo, la Transnistria, l'Abkhazia, l'Ossetia del Sud, il Nagorno-Karabakh, ultimamente anche la Crimea, anche la zona del Donbass, nella zona sud-orientale dell'Ucraina è un quasi stato. In questo stato la sovranità appartiene al vecchio stato, però in qualche modo c'è una indipendenza de facto, seppure non è riconosciuta a livello di diritto internazionale. Gli stati falliti sono quelli in cui effettivamente c'è una sovranità piena, anche riconosciuta a livello di diritto internazionale, però i conflitti armati e la debolezza dello stato di diritto fanno sì che questi stati siano stati cosiddetti falliti. Uno può pensare alla Somalia, può pensare all'Afghanistan, può pensare allo Yemen, alla Libia. Sono stati in cui appunto si fa fatica a esercitare la sovranità e a stabilizzare la conformità. Ecco, quindi insomma questa parte sulle nazioni è una parte stata un po' di ripasso. Però purtroppo so che dopo un po' le cose si dimenticano, quindi è bene rinfrescarvi la memoria su alcuni argomenti. Quindi la lezione ora è finita.